www.redigio.it e la storia continua.
...1963... Per proclamare santo Papa Giovanni, il popolo non attende i processi canonici. Vi fu un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni. Questi venne in testimonianza per testimoniare sulla luce, affinché tutti per mezzo del suo credessero. In piazza San Pietro è stato allestito un altare e il cardinale Traglia, vicario del Papa per Roma, ha cominciato a celebrare la messa pro pontefice in firmo, davanti a una folla silenziosa. Al terzo piano del Palazzo Apostolico, in una cameretta del suo appartamento privato, Papa Giovanni, da quasi 3 giorni in agonia, si spegne lentamente e serenamente. Perché piangere? È un momento di gioia questo, un momento di gloria. Così ha detto in queste ultime ore il suo segretario. Ite missa est. È ormai sera. Prima di sciogliersi, l'immensa folla si rivolge alla finestra della piccola camera illuminata da una tenue luce rossastra. Ed ecco che improvvisamente l'intero appartamento pontificio si illumina. Le finestre vengono spalleccate sulla piazza. L'attenzione ansiosa di tutti si appunta al grande portone di bronzo. Il battente destro va richiudendosi. Proprio al termine del rito, il Papa Buono, il parroco del mondo, terminava la sua vita terrena. Il sommo pontefice Giovanni XXIII è morto. Il Papa della Bontà è ispirato religiosamente e serenamente alle ore 19:49 di oggi, 3 giugno 1963. La voce è accorata ma ferma, ufficiale quella dello speaker che parla lentamente alla radio Vaticana e scende dagli altoparlanti sulla folla immobile, mentre le campane di San Pietro si sciolgono in funebri rintocchi. Fin dal 1961 si è manifestato il morbo inesorabile, un tumore allo stomaco, che gli causa gravi emorragie e lancinanti dolori. I medici curanti, professori Gasbarrini, Valdoni e Mazzoni, hanno preso in esame l'eventualità di un intervento chirurgico. Il pontefice è di fibra robusta, nonostante l'età avanzata, e si potrebbe tentare per lenire le sofferenze e forse prolungare la vita. Ma il paziente stesso non incoraggia i già esitanti medici. Lasciamo fare a Dio. E non si tratta di fatalistica rassegnazione. Ciò che preme a Papa Giovanni è di procedere energicamente e rapidamente, durante le pause che il male gli consente, nella sua azione volta a dare un nuovo assetto alla Chiesa. Vuole seguire il concilio ecumenico, vuole dargli un'impronta. Un intervento chirurgico può far precipitare la situazione e nella migliore delle ipotesi lo allontanerebbe dalle sue funzioni in un momento delicato e difficile. Meglio, dunque, invece di aggredire il male con esito incerto, cercare di venire a patti con esso e lavorare con tenacia quando è possibile. Quanto al resto, a tutti i giorni sono buoni per nascere e tutti i giorni sono buoni per morire. Ciò che veramente conta è fare alcune cose importanti e bisogna farle bene e presto. E Papa Giovanni ti spiega un'attività prodigiosa, incurante della malattia che senza scampo procede. Un medico entra a far parte del suo seguito e lo accompagna costantemente. I dignitari della corte pontificia non lo perdono di vista un istante durante le funzioni e le faticose cerimonie, cui il pontefice non rinuncia, pronti a soccorrerlo e a sottrarlo alla indiscrezione altrui in caso di una crisi improvvisa. È ciò che accade per l'appunto il 10 maggio 1963, quando in San Pietro gli viene conferito il premio Balzan per la pace. E tuttavia, nonostante sia ormai devastato dal male che gli procura atroci sofferenze, il giorno successivo il pontefice si reca al Palazzo del Quirinale per assistere alla cerimonia di consegna dello stesso premio ad altri vincitori, artisti e scienziati. Non vuole risparmiarsi, non si sottrae nemmeno ai doveri più minuti, quelli di routine. Esce dal Vaticano, tiene discorsi, riceve migliaia di pellegrini, sempre disponibile per tutti, sempre coerente con quanto ha dichiarato tanti anni addietro. Dovunque io dovessi andare nel mondo, se qualcuno passasse davanti alla mia casa, troverà alla mia finestra un lume acceso. Bussa, bussa. Non ti domanderò se sei cattolico o no. E la porta della sua casa si apre il 7 marzo del 1963 anche alla figlia di Khrushchev, Rada, e a suo marito, Alexei Ajubei, direttore della Svezia, e nonostante il parere contrario di numerosi cardinali della curia, timorosi di implicazioni e ripercussioni politiche. Ma Papa Giovanni non ha di queste prudenze. Non si dovrà mai confondere l'errore di una filosofia non religiosa con l'errante. Con l'enciclica Pacem in Terris, che vede la luce nell'aprile dello stesso anno, il pontefice si rivolge a tutti gli uomini di buona volontà, credenti e non credenti, perché la Chiesa deve guardare un mondo senza confini e senza blocchi. Non appartiene né all'Occidente né all'Oriente. Cerchino tutte le nazioni, tutte le comunità politiche, il dialogo, il negoziato. Perché gli uomini, incontrandosi e negoziando, abbiano a scoprire meglio i vincoli che li legano, provenienti dalla loro comune umanità. Ancora una volta, bisogna ricercare ciò che unisce, tralasciando ciò che divide. È sempre stata una sua regola di vita e il mondo intero viene chiamato a seguirla, in quanto erede del testamento spirituale del Papa. Si approssima ormai il tempo di tornare al Padre, il 23 maggio, giovedì, festa dell'Ascensione, il Papa Giovanni compare alla finestra per pochi minuti. La folla che lo applaude non immagina lo sforzo estremo che egli compie per salutarla e benedirla. Non sa dei medici innanzi alle sue spalle che lo porteranno a letto subito dopo. La folla lo acclama e lo richiama e non lo vedrà mai più. E all'annuncio della sua morte non avrà dubbi, lo proclamerà santo, senza attendere processi canonici. Habemus Papam. È venerdì 21 giugno 1963, pochi minuti dopo mezzogiorno, e il cardinale protodiacono Alfredo Ottaviani dà il tradizionale annuncio in tono solenne, con pause sapienti. Ha il senso dello spettacolo. Eminentissimum Johannem Battistam. E subito si alza l'applauso della grande piazza ieratica, come scrive l'Osservatore Romano, perché tutti hanno capito che è stato eletto Montini, Giovanni Battista Montini, l'arcivescovo di Milano. Il conclave ha avuto inizio mercoledì nel tardo pomeriggio e già al sesto scrutinio è uscito il nuovo pontefice che, sibi nomen imposuit, Paulum Sextum, si chiamerà Paolo VI. Paolo è l'apostolo delle genti. Quindi il nuovo Papa vuol manifestare, scegliendo quel nome, la sua intenzione di perseguire una più vasta diffusione della fede, seguendo quella che tutti ormai chiamano la linea Roncalli. E in effetti Montini è sempre stato sostenitore della politica seguita da Papa Giovanni, più prudente, più politico, più moderato del suo predecessore, forse per carattere più che per intima convinzione. È tuttavia consapevole della necessità di continuare nell'opera di rinnovamento e di apertura sociale intrapresa dal Papa Buono. È nato a Concesio, in provincia di Brescia, il 26 settembre del 1897 e già nel 1920 è stato ordinato sacerdote ed è stato avviato alla carriera diplomatica. Nel 1926 entra nella segreteria di Stato e vi rimane per lungo periodo, divenendo poi uno dei più stretti collaboratori di Pio XII, con il quale tuttavia l'intesa non è sempre perfetta. Il pontefice infatti teme i fermenti di innovazione, mentre il suo protosegretario di Stato avverte la necessità di introdurre la Chiesa nel mondo moderno. Nel 1954 Montini viene nominato da Papa Pacelli arcivescovo di Milano e secondo alcuni è promosso, secondo altri è giubilato, in quanto è allontanato da Roma. Due mesi dopo la sua elezione, Giovanni XXIII gli offre la porpora cardinalizia. Montini approva senza riserve la convocazione del Concilio Ecumenico, del quale aprirà il 29 settembre 1963 la seconda sessione, nonostante l'opposizione alla Curia, che preme per sospendere sine die l'assise. La linea Roncalli, sia pure con tono diverso, procede.